facciamo il Salmo 63, mi correggo, 63-62, in alternativa preferiamo questo. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, Tu sei il mio Dio, all'aurora Ti cerco, di Te ha sete l'anima mia.
A Te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
Così nel santuario Ti ho cercato, per contemplare la Tua potenza e la Tua gloria.
Poiché la Tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la Tua lode.
Così Ti benedirò finché io viva. Nel Tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia Ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio giaciglio di Te mi ricordo e penso a Te nelle veglie notturne.
A Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali.
A Te si stringe l'anima mia e la forza della Tua destra mi sostiene.
Ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra.
Saranno dati in potere alla spada, diverranno preda di sciacalli.
Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen. Questo salmo, con un finale un po' robusto, un po' truce, ha un'apertura splendida. Ecco, parla del desiderio di Dio, come una terra arida senza acqua desidera appunto l'acqua. Ecco, l'uomo è essenzialmente desiderio, e il desiderio è la sua facoltà più povera, non produce niente, ma anche la facoltà più alta. Col desiderio può accogliere tutto. E il Signore, appunto, non è da produrre, è da accogliere. Anzi, è dono, è amore. E il dono e l'amore può essere accolto solo da chi lo desidera. Quindi coltiviamo questo desiderio. E Sant'Agostino diceva che tutta la preghiera è una palestra, una ginnastica del desiderio. E l'uomo alla fine diventa ciò che desidera, ciò che ama. E abbiamo scelto questo salmo questa sera, che ci introduce in un brano centrale del Vangelo, dove Pietro, a nome dei discepoli, riconosce Gesù come l'atteso dal desiderio della storia, l'atteso della promessa, che viene a essere il centro del Vangelo, riconoscere Gesù come l'attesa dei nostri desideri.
Sì, l'attesa e anche la promessa sono convergenti su Gesù Cristo, per cui diventa la realizzazione della nostra attesa, il compimento della promessa da parte di Dio. Il brano è Matteo, capitolo 16, versetti 13-20. La traduzione che presento è quella più aderente al testo, si discosta magari alquanto da quella che abbiamo sotto mano. Dunque, leggo. Ora, venuto Gesù nelle parti di Cesarea di Filippi, interroga i suoi discepoli dicendo: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Ora così dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Dice loro: ma voi chi dite che io sia? Rispondendo, Simon Pietro disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora rispondendo, Gesù gli disse: beato te, Simone, figlio di Giona, poiché carne e sangue non ti rivelarono, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Darò a te le chiavi del regno dei cieli, e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che lui è il Cristo.
Ecco, tutto il Vangelo è pervaso da una domanda: chi è Gesù? Ci si domanda sempre chi è lui. Questa sera il Vangelo presenta un giro di boa. Non ci si chiede più chi è lui. È lui che chiede a ciascuno di noi: chi sono io per te? Ed è molto diverso fino a quando io metto in questione una persona e quando accetto di mettermi in questione io e di rispondere. Ecco, dopo 16 capitoli il Vangelo cambia gioco e dice: è Gesù che interroga stavolta, chi sono io per te? La risposta a questa domanda siamo noi e la nostra identità. L'uomo è la risposta che dà al Signore. E vediamo la risposta di Pietro, che costituisce il centro della fede cristiana: riconosce in Gesù il Cristo, cioè colui che tutta la storia desidera, è l'oggetto del desiderio, della promessa fatta da Dio all'uomo, è l'atteso, il Cristo, il Salvatore, e poi qualcosa ancora di più grande, di inatteso, il Figlio di Dio e il Signore, è il mio Signore, il mio Dio, che è il centro della fede cristiana, perché il cristianesimo non è una dottrina, non è una morale, tantomeno un'ideologia, è l'amore per il Signore Gesù, per la persona concreta di Gesù, che è il mio Signore. La differenza tra una morale, un'idea e una persona è grossa, che le idee le vedono solo i matti, gli altri non le vedono. La persona è reale. Le idee me le faccio, me le distruggo e le manipolo come voglio. La persona è. Non la manipolo, non ne faccio quel che voglio, è oggetto di relazione, che è ben diversa. Quindi ascolto, rispondo e dialogo. E questo brano ci aiuterà questa sera a entrare proprio nel centro della nostra fede, sia sulla modalità della fede, che è lasciarsi interrogare dal Signore, sia poi sul contenuto della fede: chi è il Signore per me? Questa è la prima parte, fino al versetto 16, poi c'è la risposta di Gesù, molto famosa, che dice: Pietro, tu sei beato. Riconoscere Lui è la grande beatitudine. La Chiesa nasce da questa beatitudine e poi c'è la promessa appunto famosa fatta a Pietro: su di te edificherò la mia Chiesa, e il potere stesso di Pietro, anzi il suo servizio nella Chiesa. Quindi sono temi centrali per la fede cristiana, chi è Gesù per me e poi per la comunità cristiana, come si struttura la stessa comunità cristiana dopo Gesù.
Mi permetto di dire anch'io, praticamente evidenziando quanto è stato già detto, che tutt'altro che secondaria, questa seconda parte è fondante per la vita della comunità dei credenti, della Chiesa, ma la prima parte, direi, colpisce, è essenziale, colpisce ciascuno di noi. Voglio dire che la domanda, ma tu chi dici che io sia, in qualche modo trapassa la materialità del testo, del Vangelo stesso, ecco, e viene a dirti, va bene, d'accordo, tu sai attraverso altre conoscenze, attraverso la lettura del Vangelo stesso, tu sai, di testa almeno, che Gesù è chiamato il Cristo, addirittura magari anticipi, dice figlio di Dio, ma per te, ecco, a livello profondo tuo, di vissuto, chi sono io? Che cosa significo? È una domanda molto importante, decisiva. Allora, primo versetto, versetto tredicesimo. Ora, venuto Gesù nelle parti di Cesarea di Filippi, interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo?
Ecco, ci si trova a Cesarea di Filippo, che è il punto più lontano da Gerusalemme che Gesù raggiunge, zona pagana. Ecco, Gesù sarà riconosciuto in questo luogo che è il più lontano da Gerusalemme, come a Gerusalemme sarà riconosciuto nel posto più lontano da Dio, la croce. È interessante che è dalla lontananza che conosciamo Dio, conosciamo il Signore. E qui Gesù interroga i suoi discepoli. Dicevo, c'è un capovolgimento. Normalmente siamo noi a porci questioni su Dio. Fino a quando ci poniamo questioni su Dio, se siamo intelligenti rispondiamo alle nostre questioni su Dio, non raggiungeremo mai Dio, che non è né una nostra domanda, tantomeno una nostra risposta. È una persona almeno rispettabile come un'altra, che è da ascoltare, con cui dialogare. Ed è molto importante, quando si parla con una persona, che tacciano le mie domande su di lui, le mie attese su di lui. Se no l'altro non è mai se stesso, è solo le domande che io mi pongo su di lui. Perché ogni domanda contiene già la risposta, l'altro deve rispondere alle mie domande. Se gli domando che tempo fa, mi dirà che tempo fa. Magari mi voleva dire un'altra cosa. Se gli domando quanto fa 2 per 2, mi risponderà più o meno 4. Mi voleva dire un'altra cosa più interessante. Il punto determinante nel nostro rapporto con Dio è quando smetto di fargli domande, di metterlo in questione, e accetto che è lui che mi mette in questione e mi fa domande. Allora la mia vita cambia. Entro in relazione vera con lui. Se no sono sempre in relazione con le mie idee su di lui, più o meno belle, più o meno eleganti, ma non sono mai lui. Cioè, il coraggio di qualunque relazione, sia con le persone, sia con Dio, è quando io mi metto proprio vergine, senza nessuna domanda, e ascolto l'altro con quello che vuol dire che vuole essere lui, e ascolto la sua domanda per me. E il capovolgimento è che porta alla relazione e quindi alla fede, cioè lasciarmi mettere in questione. Fino a quando sono io che questiona l'altro, e l'altro, se è debole, si difende, se è tollerante, vabbè, è paziente. Ecco. Il vero problema della fede è ascoltare Dio e rispondere a Lui. Allora diventiamo responsabili, abili a rispondere, capaci di rispondere. Diventiamo Suoi interlocutori, che è il principio della fede, Suoi partner, e allora si cresce. E la fede è questo dialogo con Dio dove Lui interroga e io rispondo. E la risposta diventa la mia vita. E siccome ogni domanda contiene già la risposta, Se lui mi interroga, la mia risposta sarà divina, sarò io che mi trasformo nel dialogo con lui. Se io interrogo, sarò io a ridurre lui nel letto di Procuste della mia intelligenza. Se non sarà mai lui, saranno le mie idee su di lui. E capite l'importanza della fede quando uno è quando uno si lascia mettere in questione da quel che ha capito. Non è porre questioni a Dio. Cosa vuoi porre questioni a Dio? Dovrebbe già aver capito abbastanza come vanno i problemi. Il problema è un altro, che io non capisco. Dio è mistero, Dio è domanda. E io sono ascolto ed eventualmente risposta e dialogo.
Sì, mi viene da dire proprio una brevissima annotazione che con quello che avviene qui siamo chiamati, ci è donato e siamo impegnati a uscire dal breve recinto, dall'angusto recinto della nostra esperienza religiosa in cui ci aggiriamo inevitabilmente, più che facilmente, su noi stessi e aprirci a Lui. Ecco, questo diventa proprio un passaggio dalla religiosità nostra alla fede in Lui. Siamo centrati su di Lui e questo è importante attraverso l'ascolto. Mi è capitato di riflettere uno di questi giorni proprio sulla sostanza in fondo di quello che chiede il Signore, più che ordinarci, quasi ci supplica. E comincia proprio dicendo ascolta. Israele nasce dall'ascolto. Ascolta Israele. Ascolta, tu che vuoi credere, desideri credere, ecco, ascolta. Ora così dissero, risposta dei discepoli, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti.
Ecco, non è che Gesù sia in crisi di identità e domanda ai suoi discepoli chi sono io. Ecco. Domanda con molta trepidazione, dopo un lungo cammino, chi sono io per loro? Che significato ha la mia esistenza per loro? Cioè chi ama vuol significare qualcosa per colui che ama, per colui che è amato. E il Signore vuol significare qualcosa per noi e si interroga e ci interroga con molta trepidazione, chi sono io per te? È proprio un modo molto, sì, che fa tenerezza in fondo, di Dio che si espone, dice adesso dopo tanto tempo che sto con loro, che faccio, gli dimostro il mio affetto e tutto, cosa avranno capito di me, del mio amore per loro? E le domande che Gesù fa sono due diverse, prima cosa dice la gente, cosa dicono gli uomini? Poi voi cosa dite? È interessante, sono due domande diverse perché c'è una risposta scontata che è quella che danno tutte le brave persone religiose. Tu sei il Battista, Elia, Geremia, uno dei profeti. Cioè le brave persone cercano di capire Gesù con quello che già hanno imparato, con quello che sanno. Gesù è quello che già sanno. In comune queste persone hanno che sono tutte morte. Quindi Gesù è il caro estinto, era bravo, ha lasciato un bel messaggio, è stato un grande uomo, nessuno ha mai parlato come lui, sì, come i profeti, che tra l'altro se li abbiamo tutti trattati male, eventualmente uccisi, invece poi di ascoltare la profezia li veneriamo come profeti. Ecco, con Gesù noi siamo tentati di dar sempre questa stessa risposta. È qualcosa di noto, di ovvio, di religiosamente già catalogato, già schedato, ce l'abbiamo scritto anche sui catechismi, chi è lui, posso già sapere chi è, so che è Cristo, è figlio di Dio, basta, tante altre cose so. Il problema è un altro, non è sapere. E cosa significa lui per te? E questa è la domanda. Chi è lui per te? Qual è la tua relazione con lui, vuol dire? che è molto più interessante. Non è che pensate ai fatti su di lui. E noi istintivamente appunto siamo abituati a pensare Dio, il Signore, Gesù, proprio in tutte le nostre categorie religiose, abbiamo trovato il posto nello schedario, abbiamo le risposte esatte, corrette, anche dogmaticamente, così siamo tranquilli. No, non è questa la risposta da dare.
Attenzione, il versetto seguente, tralascio la traduzione che abbiamo tra mano, una particella avversativa, un ma, che c'entra? Versetto quindicesimo, dice loro, ma voi chi dite che io sia?
Ecco, questa è la domanda che fa Gesù alla sua comunità. La risposta è fatta a voi, cioè a tutti. La domanda, scusate, è fatta a tutti, a voi. La risposta la dà ogni singolo, cominciando da Pietro. Non è che la risposta è collettiva. Ognuno con De Maturo dà la sua risposta. E questa domanda è un ma. Ma voi, chi dite che è Gesù per voi? Tu, chi è per te Gesù? Ma, rispetto a quello che dice la gente, rispetto a quel che dice anche il catechismo, rispetto a tutte quelle cose che hai imparato, chi è Gesù per te? Cosa significa nella tua vita? E questo è il senso della fede. Non quello che ti hanno detto, quel che hai imparato, neanche qui lunedì. Cosa significa in concreto nella tua vita? Cosa dico di lui? Cosa significa per me? E questa è la domanda fondamentale della fede cristiana, che non è un'ipotesi su Dio, la fede cristiana, ma è la relazione con Gesù, che è il mio Signore, è il mio Dio. La relazione personale con Gesù, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, e io vivo per lui come lui vive per me.
Sì, per questo che mi sembra che davvero sia giusto ritenere che Gesù fa questa domanda, ma dico con qualche emozione da parte sua. Ecco, è la domanda di colui che ama e chiede all'altro, dici, significo qualcosa per te? C'entro con la tua vita? Rispondendo, Simon Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Ecco, la risposta non è data da tutti, è data da Pietro, poi ognuno darà la sua. E chi è Gesù per Pietro? È il Cristo. Ecco, noi siamo abituati a dirlo come cognome di Gesù, Gesù Cristo. Ecco, anche nella messa sempre per nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, il Cristo lo stavano aspettando da 2000 anni in Israele, non c'era ancora. E dire uno tu sei il Cristo era il condensato di tutta l'attesa, della speranza di 2000 anni di tutto il popolo. Quindi pensate con che gioia Pietro dice così a Gesù. Tutto ciò che la nostra storia ha atteso, tutto ciò che Dio ha promesso, tutto ciò che io spero, tutto ciò che io desidero e che tutti gli uomini desiderano, sei tu. Capite che grande cosa? Tu per me sei questo. Gesù è questo. Colui che tutta la storia, tutta l'umanità, tutto il cosmo desidera come proprio senso, come propria salvezza, come proprio compimento è lui. E questo Gesù per me. Questa è la prima risposta. E la seconda ancora più misteriosa, tu sei il figlio di Dio vivente, molto più che il Cristo. Sei Dio stesso, non sei solo la promessa di Dio, sei Dio stesso che promette. Perché in ogni promessa di Dio c'è Dio che si compromette nella promessa. E Pietro capisce che non solo è la realizzazione della promessa di Dio, ma è Dio stesso che si dona totalmente all'uomo. È il mio Signore, è il mio Dio, è il mio assoluto. È il principio e il fine di tutta la creazione, la pienezza di vita, di gioia, di armonia, tutto ciò che l'universo, da cui è scaturito l'universo e verso cui tutto tende. Ecco, questo è Gesù per Pietro. Questa è la fede di Pietro, è la fede della Chiesa. Ecco, che non è solo un'affermazione dogmatica, capite? È qualcosa di molto di più. È la relazione che Pietro ha con Gesù ed è la relazione che ogni credente ha con Gesù. Per me Gesù è questo, è il Cristo, è il Figlio di Dio. È il mio Signore, è l'atteso, è colui che desidero, è la mia speranza, la mia salvezza, tutto insomma. Perché Sant'Ambrogio diceva, per me Cristo è tutto. Cosa che non si può dire se non di Dio, ecco. Ora vedete, sì, è anche bello vedere gente che dice mi piace il messaggio cristiano, è sublime. Non è sublime il messaggio cristiano. Se Gesù non è il mio Dio, è il più grande imbroglione di tutta la storia. Perché è questo che lui vuole essere e accetta di essere. E chi ha esperienza di lui sa che è così. La storia non gli avrebbe detto ragione se non fosse così, cioè che proprio è il Cristo ed è il Figlio di Dio vivente. Anche se c'è un errore in questa risposta, che è difficile vedere, ma c'è. Gesù non è il Cristo come lo pensa Pietro, è un Cristo che Pietro non pensa. Subito dopo ci sarà lo scontro su questo. Quindi è interessante, posso amarlo, posso averlo capito, e poi l'ho capito ancora a modo mio e dovrò cambiare parere. Però c'è una cosa fondamentale che non ha ritorno, che davvero per me lui è estremamente significativo. Poi dovrò cambiare i miei significati perché vedo che c'è qualcosa di più interessante. Però è realmente colui che io desidero. È realmente il mio tutto. Poi scopro che il tutto è qualcos'altro di più interessante rispetto a quello che pensavo. Quindi l'errore sta nell'articolo determinativo, il determinato, invece sarà un Cristo che lui non pensava. Ecco, questo è il problema centrale della fede cristiana, chi è Gesù per me è questi. È il mio desiderio, il mio tutto, il mio assoluto, il mio Dio, colui che mi ama, che dà la vita per me, è il mio principio, il mio fine. Dove ritrovo la sensatezza di tutta l'esistenza, non solo mia, ma della storia, del mondo. Ecco, questa è la fede cristiana ed è la grande scoperta di Pietro.
Scoperta che, vedremo poi, non è da attribuire alla, come dire, all'intuizione, all'intelligenza di Pietro. Pietro ha i suoi limiti, riassuntivamente possiamo dire anche peccatore. Però appunto non è che sia dotato di particolare intelligenza e intuizione qui. Diciamo che è disponibile, diciamo che ama. E allora, ecco, diventa capace di accogliere una rivelazione, sì, uno svelamento che viene da altro che dalla carne e il sangue, cioè dalla sua capacità.
E credo che qui ha toccato il punto fondamentale adesso del rapporto con Cristo e della fede. La conoscenza di Cristo è data a chi lo ama. Al di fuori dall'amore non c'è conoscenza. Ci può essere conoscenza teorica di qualche teorema più o meno, ma anche chi li conosce perché è un po' appassionato a quello. Ecco, una persona la conosce nella misura in cui la ami. E Dio è amore, lo conosco attraverso l'amore. E adesso vediamo la risposta, che è un brano tipico di Matteo, è la promessa fatta a Pietro. Vediamo.
Tipico solo di Matteo questo. Versetto 17. Ora, rispondendo, Gesù gli disse, beato te, Simone, figlio di Giona, poiché carne e sangue non ti rivelarono, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.
Ecco, e Gesù approva Pietro dicendogli beato. La vera beatitudine, la somma di tutte le beatitudini, Gesù ha già proclamato le beatitudini sul monte, Pietro ha la somma di tutte le beatitudini, che è riconoscere in Gesù la realizzazione piena del regno di Dio stesso che regna. E gli spiega, non è una cosa che ti sei inventata tu con i tuoi ragionamenti, con le tue deduzioni, ma è il Padre mio che te l'ha rivelato, cioè è rivelazione del Padre il Figlio, solo il Padre conosce il Figlio e può darci la conoscenza del Figlio, e ce la dà mediante lo Spirito, cioè il suo amore per il Figlio. Con quella di Pietro allora è la conoscenza che viene da Dio, quella conoscenza che è amore del Figlio di Gesù, che ti fa partecipare della sua vita e della vita stessa di Dio. Questa è la fede. Ed è su questa fede che si edifica la Chiesa. La comunità nuova, il popolo di Dio, si edifica su questa pietra. Pietra è l'attributo di Dio nell'Antico Testamento, ma anche di chi ha fede, perché chi ha fede è fondato su Dio, ha la prerogativa della stabilità di Dio, come Abramo è chiamato anche roccia. Così Pietro è chiamato roccia, che è l'attributo divino. Perché? Perché avendo scoperto nella carne di Gesù il Dio vivente, il Cristo, la fedeltà eterna di Dio, ecco, Pietro ha scoperto la roccia sicura su cui fondare la propria esistenza. Non è che Pietro sia bravo e sia fedele, vedremo che Pietro sarà anche infedele, però ha scoperto una cosa, che c'è il Dio fedele. La fede non è che io sono un bravo credente, è il mio sapere che Dio mi è fedele, che Dio ha molta fede in me, ha dato se stesso per me, e questa è la mia fede, cioè la fiducia che ha Lui in me e che conosco, questa non viene mai meno, ed è su questa che si fonda la Chiesa. Difatti Pietro rinnegherà, quindi non testimonierà la fede, e proprio per questo potrà dire: lui però mi è stato fedele. Vedete, è questa la fede, che lui è fedele, lui è il Signore. E questa fede è il fondamento della Chiesa, e Pietro è il primo che la esprime, e sulla sua fede noi stessi, ecco, verifichiamo, facciamo la stessa esperienza. Ed è una fede contro la quale le porte degli inferi non prevarranno. Abbiamo la prova dopo 2000 anni, nonostante quello che hanno fatto tutti quelli contrari alla Chiesa, e soprattutto noi persone di Chiesa, non siamo riusciti a distruggerla. Che è interessante. Quale istituzione dopo 2000 anni dura e non ha esercito? Quando ha avuto potere sono i momenti in cui è più in pericolo, perché appunto non fa parte del suo stile averlo. È interessante questa promessa. Nessuna forza di menzogna è riuscita a prevalere, e veramente Dio è fedele. Questa sua parola vale più di tutto il potere di tutta la storia. Lo vediamo a distanza di tempo. Sul presente abbiamo sempre dei dubbi. Dopo vediamo che il Signore ha sempre ragione. E poi, prego.
Darò a te le chiavi del regno dei cieli, e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.
Ecco, questo è il cosiddetto potere di Pietro. il primato di Pietro, meglio, che consiste nel potere delle chiavi, sono le chiavi del regno dei cieli. Ecco, il potere di legare e sciogliere, che vuol dire legare e sciogliere, sono termini rabbinici per dire, sono termini giuridici, può interpretare autoritativamente ciò che è vero e ciò che è falso nella dottrina. Quindi il potere di interpretazione della dottrina. Da cosa è data l'interpretazione? Da questa fede che è la pietra di paragone della nostra dottrina. Cioè se per noi Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente. Quindi il primato di Pietro, anzi il servizio di Pietro è nella fede. E poi anche di un altro tipo, legare e sciogliere vuol dire anche riconoscere come membro della comunità oppure no. Quindi c'è questo anche autorità di dire sì, questo è conforme alla fede, quindi fai parte della comunità e questo no. Ora, come si eserciti questo potere è abbastanza chiaro dal Vangelo, che questo potere, proprio il Vangelo di oggi diceva, non è come i poteri di questo mondo che governano, dominano, è un servizio alla fede e all'unità e alla carità dei fratelli. È un servizio alla verità, ma anche all'unità. Come poi storicamente lo si esercita può variare secondo i periodi storici. Quindi si è fissato in un modo, all'origine era diverso, durante la storia ha avuto vari modi di manifestarsi, chiaramente oggi troverà altri modi di manifestarsi, ma certamente non può cessare il servizio all'unità nella verità e nell'amore dei fratelli. Le espressioni potranno cambiare e giustamente devono cambiare. Uno, se volete, dei principali problemi che può porre questo primato di Pietro, ecco, è che è stato motivo di divisione nella Chiesa, no? La divisione con la Chiesa d'Oriente è su questo, la divisione con i protestanti è su questo. Quindi è da chiedersi quanto questo potere di unità diventa invece potere di divisione. E chiedersi anche perché. E perché è esercitata male, anche questo può essere, allora è da esercitare in modo diverso. E perché la verità può anche dividere, sì, allora questo è lo scandalo della verità che bisogna sopportare con pace. Bisogna vedere un po' l'uno e un po' l'altro, no? Saper distinguere i due è importantissimo. Cioè quanto nel nostro atteggiamento davvero non è conforme all'amore, alla libertà, al rispetto delle persone e della fede, ecco. Cioè, quanto è esercizio di autoritarismo, questo è sbagliato. E questo c'è sempre, perché chiaramente, dico, siamo uomini e viviamo in modo storico, concreto, con i limiti della nostra epoca, la nostra fede. Quindi questo è oggetto di revisione, di conversione costante, anche dal punto di vista teorico, perché cambia il modo di esercitare la stessa autorità, di concepirla. Quello che però è la sostanza, che è il servizio nella fede, nella verità, nell'amore, nella carità, nell'unione, ecco, questo resta ed è il fondamento della Chiesa. E questo può dividere anche questo, ma è quello scandalo inevitabile che rappresenta la verità. Stavo pensando anche una cosa, no? E come con l'autorità abbiamo istintivamente, spontaneamente, un rapporto conflittuale, che è quello che abbiamo con i genitori, che abbiamo con Dio, che abbiamo con l'altro. Ecco, questo rapporto conflittuale va anche superato a due livelli. Uno, che l'autorità sia esercitata come autorità, che deriva da augeo, come qualcosa che promuove l'altro e lo fa crescere nella verità e nella libertà, se no diventa autoritarismo sbagliato. Questo da una parte. E dall'altra anche che uno accetti che ci sono funzioni diverse. Io non sono padre di me stesso. Ogni altro ha un'autorità su di me, cioè mi aiuta a crescere. Non lo posso ridurre a me, se no sarebbe orribile. Quindi è il principio nell'autorità, il principio stesso di accettazione della diversità. Ognuno di noi riceve e ha autorità sull'altro, perché è altro rispetto all'altro. E lì c'è sempre un rapporto conflittuale che è certamente da risolvere. Quindi non c'è da meravigliarsi che anche nell'esercizio dell'autorità venga sempre qualcosa di scandalo, che divide, come nel rapporto in famiglia, coi genitori, coi figli. Ecco. È un luogo di discernimento e di crescita. Ecco, come vedete, i temi del brano di questa sera sono molto ricchi. Il primo, abbiamo detto, è quello di accettare di essere messi in questione, di essere interrogati. Siamo noi a rispondere, non lui. Ecco, il principio della fede è quando io divento responsabile. Ecco, il secondo, chi è Gesù per me? Cosa significa in concreto? È lui il mio Signore, colui che amo, colui che desidero, principio e fine della mia vita, che dà colore a tutta la mia esistenza e gli dà forma. Ecco, queste le prime domande. E poi le altre domande, ecco, il mio rapporto con l'autorità, come la esercito, perché ognuno di noi ha anche qualche autorità. Provate a pensare con che violenza esercitiamo la nostra autorità, quel poco che ne abbiamo, in tutti i campi. Anche nelle amicizie, tutti i ricatti, anche all'interno della coppia, è tremendo quanta violenza c'è di autorità. E quanta difficoltà c'è invece accettare che uno sia di crescita all'altro nella sua diversità. E poi anche, ecco, non solo come la esercito, ma anche come mi rapporto passivamente con l'autorità. Accetto l'autorità dell'altro che mi fa crescere. O mi chiudo, mi difendo, contesto solo. Che poi è il principio, appunto, per esercitare a mia volta male l'autorità. Quindi direi queste domande. Poi come testi consiglierei...
Prego. C'era ancora un versetto?
Ah sì, di non dirlo a nessuno.
No, stavo pensando alla questione che così è collegata con il versetto 19. In effetti sono stati esposti senz'altro in modo chiaro gli elementi della questione. E certo, in termini... e di esegesi, di spiegazione del Vangelo, non è che si possa dire molto di più. C'è da dire molto di più in termini piuttosto di analisi da un punto di vista di storia della Chiesa, di interpretazione di questo ruolo, di questo servizio, di questa diaconia di Pietro. E a me faceva venire in mente il fatto che Gesù dica ti darò il futuro, e credo che si possa intendere anche che, ecco, nella storia, non appena dici ma fra qualche mese ti darò il potere e come te lo darò resterà così nei secoli, ma ti darò anche di capire come tu possa servire nei secoli attraverso le diverse generazioni, dico Pietro e i successori, come tu possa servire svolgendo questo ruolo, questa diaconia, che è veramente di conferma della fede degli altri, che è di testimonianza, di martirio, circa la fedeltà di Dio. Va bene, dunque l'ultimo versetto. Dice Gesù, allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che lui è il Cristo. È importante questo versetto.
Ecco, è tanto importante che il brano successivo ci farà capire il perché. Perché una volta che io ho capito che lui è il Cristo, che lui è il figlio di Dio, qui comincia il discorso. che Cristo è Dio è molto diverso da come lo penso io. Però è interessante, lui può parlarmene, rivelarmelo, chi è Dio, chi è il Cristo, cioè la propria identità me la rivela, nella misura in cui c'è stato un primo pronunciamento mio su di lui, nella misura in cui davvero dico sì, ti voglio bene, in fondo vuol dire questo. Allora lui mi può dire, guarda chi sono in realtà, non sbagliarti adesso. Cioè, dopo aver avvinto i suoi discepoli a sé, 16 capitoli, e essere sicuro che gli vogliono bene, adesso dice, adesso vi dico chi sono. Gioco anch'io a carte scoperte. E comincerà la parte successiva del Vangelo, dove Gesù si rivela pienamente per quello che è.
Testi?
Ecco, i testi, consiglierei quei testi in cui si parla di Pietro, la sua esperienza. Matteo 4, 18, 22 c'è la chiamata di Pietro. Matteo 10, 1, 4 c'è l'invio in missione di Pietro. Potete leggere anche tutto il discorso, il capitolo decimo. Matteo 14, 22, 33 c'è Pietro sulla barca con la tempesta, che già lo riconosce a metà, ma non ha fiducia sufficiente. E Matteo 17, 1, 8 c'è la trasfigurazione, dove Pietro interviene dicendo così è bello. E poi Matteo 20, 24, 28 è subito dopo il litigio, quando Giacomo e Giovanni vogliono i primi posti, tutti gli altri bisticciano, compreso Pietro ovviamente, allora Gesù spiega in cosa consiste il primo posto, essere ultimo e servo di tutti. E poi abbiamo la storia della passione, del tradimento, che Dio è fedele nella sua infedeltà, quindi che Dio è veramente roccia che tiene.
Sostiamo qui allora, riprendiamo il testo e quanto il testo ha suggerito dentro di noi.
Direi così, come impressione personale del brano, che ogni volta che si sente ti lascia sempre un momentino lì, è il passaggio del rapporto anche che ha il Signore rispetto all'individuo. Cioè nel primo momento chiede cosa pensano, e più o meno tutti rispondono. Poi chiede a voi cosa pensate, e finalmente c'è uno che ha il coraggio, che poi gli è dato non da lui ma da chi gli è dato questo coraggio, e poi infine il Signore dice, parla con te, con Pietro, non dice agli altri, Pietro ha detto, ma si rivolge direttamente a Pietro. E questo penso che sia il problema nel quale ci dibattiamo, perché nel momento in cui tu rispondi al Signore, poi il Signore parla con te, non parla più con un vicino. Ecco. Questo così, come fatto che mi ha colpito di questo brano.
E credo che sia molto importante questa osservazione sulla tattica che ha il Signore. Prima di tutto è molto discreto. Cosa dice la gente? Quindi questo non è impegnativo. Cosa dicono? Poi andate a informare anche sui giornali. Cosa si dice? Ecco, però è chiaro che questo va fatto, perché certamente non è così. Cosa dice la gente? Lo dice apposta per fare l'altra domanda, ma voi? Questa domanda, ma voi, se vuoi, è molto esplicita, vuol dire ma, è qualcosa di diverso, però è voi. Cioè uno può sempre dire sta parlando agli altri, no? Si passa dal loro, al voi, all'io che gli dice tu sei. E allora comincia il dialogo e Gesù gli dice anche tu sei. Che bellissimo, quindi, però è molto rispettoso, perché Pietro poteva tacere come tutti gli altri, come in genere facciamo noi, stiamo a vedere cosa dice la gente, cosa dice anche la Chiesa, e poi ci fermiamo lì, no, tu cosa dici? Però non prende uno per il collo e dice tu cosa dici? Cosa direste? Ognuno matura quando matura. Però è lì il punto, dove comincia il dialogo e il reciproco riconoscimento. A chi gli dice tu, lui risponde tu. E comincia appunto l'avventura comune.
Sull'importanza fondamentale di questo brano penso che non ci siano dubbi. L'importanza di sapere quale deve essere il nostro rapporto con Dio e con Gesù, con Gesù Cristo e con Dio. L'importanza di sapere chi è Dio, Dio e chi è Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente. Sono fondamentali perché il cristianesimo si chiama cristianesimo perché si basa proprio sul Cristo, altrimenti avrebbe un altro nome. E poi c'è una parte anche sulla quale io vorrei attirare un po' l'attenzione, quella che riguarda Pietro. Pietro è una parte che ha dato inizio poi, secondo me, a uno scandalo nei secoli, perché su questa frase famosa, tu sei Pietro, su questa pietra, per tanti secoli molti cristiani hanno negato che ad altri cristiani la loro fede, hanno negato che possano esserci da un'altra parte del mondo di allora degli altri cristiani. Questo è il vero scandalo che è durato secoli e che probabilmente adesso è quasi superato. Il padre ha parlato giustamente di unità. Ecco, io vorrei che si dicesse qualche parola in più su questa unità che ci deve essere fra i cristiani, perché proprio da questa frase famosa è nato un equivoco, secondo me. Un equivoco è uno scandalo. Grazie.
Sì, abbiamo detto appunto che ci sono equivoci e scandali. Ringraziamo comunque Dio che ci sia stato, perché vediamo che dove non c'è stato questo c'è stato di peggio, nel senso che davvero, al di là di tutto, ha garantito l'unità nella fede. Poi certamente c'è da ripensare il modo. Fare dei mea culpa sulla storia è facilissimo. È come chi si pente dei peccati altrui e c'è lo sconto sui suoi, e si pente dosato, chissà mai se dice la verità, mentre invece dovrei pentirmi dei miei peccati attuali, cioè come oggi si vive questo e come si può vivere bene senza il complesso antiromano, antiautoritario, che è veramente un po' infantile spesso, il complesso antiautoritario, come si può vivere con responsabilità l'autorità nella Chiesa oggi? È un problema da chiedersi sempre, però preferirei appunto chiedermelo oggi, per esempio i problemi nuovi della collegialità e di un'unione molto più profonda oggi, che può essere garantita in altri modi di comunicazione, di comunione, sono oggetto anche di studio molto, molto preciso e che porteranno certamente un grosso vantaggio. Sì. Certamente, sì. Poi dico, su quel che è stato nel passato non mi preoccupo neanche più di tanto perché è irreformabile, però può essere utile per capire il presente, quindi il problema è come al presente si vive questo carisma che certamente qui c'è, perché a Pietro dice così, quindi negarlo è altrettanto insensato, se non più che esercitarlo come si può. Ecco, poi è interessante anche una cosa, che un testo va anche capito nella storia, secondo la legge dell'incarnazione, soprattutto quando è una promessa che riguarda qualcosa da fare nel tempo, e certamente la stessa cosa nel tempo deve avere il coraggio di vivere in modo adeguato al tempo. In un'epoca in cui l'autorità è concepita in un modo, difficilmente si riuscirà a concepirla in modo diverso, ecco. Poi credo si possa scrivere volumi interi su vantaggi e svantaggi di una certa forma di autorità che c'è stata, certamente ha presentato anche enormi vantaggi, che se non altro si è tramandata davvero integralmente la fede, che non era soggetta direttamente all'interpretazione degli imperatori, piccoli dettagli tutt'altro che trascurabili. No. E, però certamente va rivisto, soprattutto oggi che è più facile anche, perché c'è effettivamente un'unione mondiale. Cioè, una volta tranquillamente una comunità che si trovava, non so, nella terra del prete Gianni, che non aveva da 1000 anni nessuna comunicazione più con un'altra comunità cristiana. Ecco, oggi credo nel giro di mezz'ora si raggiunge qualunque comunità. E quindi ci può essere davvero una forma di unità, di comprensione, di comunicazione molto più interessante e adeguata all'epoca nuova.
Stavo guardando proprio nell'intervallo, quei pochi minuti di silenzio, un salmo, il salmo 33, versetto 11. E dice quel versetto: il piano del Signore dura in eterno. Traducibile penso sarà anche la parola del Signore dura in eterno. Ecco, per analogia, per affinità, mi dicevo, non è che ci sia una specie di piano che meccanicamente attraversa i secoli, le generazioni, dura in eterno, o che la parola del Signore sia di una fissità, appunto, quasi di una fissità, come dico, eterna, siderale. No, il piano del Signore, la parola del Signore è contemporanea, cioè vive sempre, vive ed è capace di comunicare verità, vita, salvezza ad ogni generazione, ad ogni persona. Ecco, direi per analogia, appunto, per affinità, che anche il servizio di Pietro debba avere, deriva dalla parola di Dio, debba avere questa capacità di essere, come dire, contemporanea, cioè di offrire il servizio che è richiesto secondo quella generazione, secondo quelle circostanze storiche. È la legge anche dell'incarnazione a cui tu alludevi, Silvano, no?
E poi è interessante, no? Da non perdere mai di vista il collegamento tra la prima e la seconda parte del brano di oggi, cioè il servizio di Pietro riguarda proprio la fede in Gesù come il Cristo, come il Figlio di Dio, cioè proprio un servizio nel riconoscere il Signore, colui che ci ama, ci libera e ci salva. Quindi è un servizio nel riconoscimento del Signore, non è un esercizio di potere o di giochi, è questo esercizio di testimonianza di chi è il Signore, ecco, e questo è estremamente importante. Difatti a Pietro è data la promessa, non perché dice: guarda, hai inventato il teorema di Eratostene, sei bravo e allora ti prometto l'infallibilità in trigonometria. No, gli ha detto: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Allora dice: bene, proprio per questo sei roccia, per questa scoperta, e il tuo servizio sarà di mantenere la Chiesa su questa fede. Ecco, questo è importante. Se non si tiene presente questo, si esce dal testo, ma anche dalla fede cristiana. È un servizio nel riconoscere il Signore. Quindi è una grossa responsabilità, ecco. Per questo preghiamo sempre per il Papa nella Messa. Ne ha molto bisogno. Perché finché sbagliamo noi, poco male. La cosa se lui non testimonia in modo corretto questo, può nuocere molto, prego.
No, la cosa che mi domandavo leggendo il brano era che cosa avrei risposto oggi a questa domanda. Sicuramente la cosa che più mi colpiva era quello che dicevi a proposito della sua fedeltà al di là della mia infedeltà, e questo è enormemente consolante se uno riuscisse ad averlo un po' più presente magari di quanto non ce l'ha, perché poi di fatto è più concentrato sul proprio tentativo di risposta che non sulla certezza che il Signore comunque rimane fedele, rimane in un atteggiamento di amore per noi.
Ed è bello su questa linea vedere come all'interno di tutti e quattro i Vangeli proprio Pietro è presentato come colui che è infedele. È l'unico che è presentato nella sua infedeltà per sé. Giuda è a sé, non è infedele, ha sbagliato, ha tradito e si pente anche. Di Pietro invece si presenta l'infedeltà, perché si capisca che la fedeltà di Pietro non è che lui è bravo e fedele, è che il Signore gli è fedele, che è il senso della fede. La fede non è che io sono così bravo da credere in Dio, da fare il perfetto e da salvarmi, no, questa non è la fede, è la fede in me, nella mia bravura. La fede è che Lui mi è fedele, mi ama gratuitamente, anche se io, come Pietro, sono infedele, Lui non mi rinnega. Ed è questa la fede sicura. C'è la fedeltà di Dio. E anche il sussistere della Chiesa. Noi dobbiamo cercare di non essere peccatori più di quanto lo siamo, però la Chiesa testimonia non la propria fedeltà a Dio, dobbiamo farlo, chiaro, devo cercare di rispondere, è mia responsabilità, però sostanzialmente la mia vita alla fine cosa testimonierà? La fedeltà di Dio a me, se tutto va bene, e certamente andrà bene perché Dio è fedele, non so se mi spiego. La Chiesa stessa nel suo complesso cosa testimonia nella storia? Che Dio davvero è fedele. Ed è questa la roccia della fedeltà.
Chiudiamo qui, pregando. Ricordiamo ancora, anche provocati da questo brano, la riflessione, la preghiera, gli sforzi per ritrovare l'unità tra le diverse confessioni cristiane. E l'unità è Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente.